Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tra tutti i doni che Dio ci ha dato sulla terra, quale diresti essere il dono più grande? Qual è il dono più grande? Tra tutte le benedizioni che Dio ci ha dato, qual è il più grande? Ti prego che ognuno di noi arrivi a dire le persone, i rapporti. Qual è il dono più grande su questa terra? Per natura desideriamo tante cose. Desideriamo soldi, ricchezze. Desideriamo cose materiali, vestiti, macchine, qualsiasi cosa. Ma anche successo, carriera, una vita con pochi problemi. Allora immagina di poter avere tutte queste cose, tutto quello che il tuo cuore desidera, ma non avere persone nella tua vita. Come sarebbe? Sarebbe certamente orribile. Nessuno di noi vorrebbe mai vivere una vita così. Dio, nella sua grazia, ci ha dato il dono meraviglioso di avere persone nella nostra vita. Però sappiamo anche che non è automatico che i rapporti vanno bene. Assolutamente. Infatti, a causa del nostro peccato, i rapporti non vanno sempre bene. Il nostro peccato rovina i rapporti. Abbiamo bisogno di capire come vivere bene i rapporti, per avere buoni rapporti, per vivere bene con le persone intorno a noi. E Dio, nella sua parola, ci spiega come vivere bene i rapporti che ci dà. Oggi vogliamo studiare l'epistola, che è una epistola breve, ma una epistola molto ricca, ed è Filemone. E in questa epistola Dio ci spiega come vivere, un aspetto di come vivere bene i rapporti, un aspetto fondamentale. E questo aspetto è di veramente perdonare chi pecca contro di noi. Allo stesso tempo, in questa epistola, nell'esempio che Paolo è per noi, vediamo anche l'importanza e come vivere in pratica il comandamento di stimolarci, di incitarci gli uni gli altri all'amore e alle buone opere. Ognuno di noi, sappiamo bene, abbiamo bisogno di essere stimolati, di essere incitati all'amore e alle buone opere. Ma cosa vuol dire? Come si fa? E qui troviamo un esempio di come fare. Allora Paolo scrive questa epistola a Filemone avendo in mente un traguardo molto chiaro. E il traguardo è quello di spiegare a Filemone come agire in una certa situazione che si era presentata. Come capiamo dal brano poi, Filemone era un credente che aveva un servo, Onesimo. Onesimo, da quello che capiamo, a un certo punto scappa da Filemone e porta via anche dei soldi che appartenevano a Filemone. Quindi di fatto ruba e scappa. Nella provvidenza di Dio, Onesimo, nella sua fuga, finisce a Roma, incontra Paolo. Paolo lo evangelizza e tramite questo Onesimo viene salvato. E in più Onesimo diventa un collaboratore di Paolo nel ministero. Molto utile a Paolo. Però davanti a Dio era giusto che Onesimo da Roma tornasse da Filemone e restituisse quello che aveva rubato a lui. E questo sarebbe stato giusto. Quindi Paolo cosa fa? Lo rimanda da Filemone e gli dà questa lettera che era da portare a Filemone. E in questa lettera, che stiamo per vedere, spiega a Filemone cosa fare con Onesimo, come riconciliarsi, come gestire questa situazione. Allora, tenete in mente questo filo e leggo dal versetto 1. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera, alla cara Appfia e ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che è in casa tua. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. La prima cosa che voglio che notiate è come Paolo si identifica. Lui dice: Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. Allora possiamo prendere questo in due modi. Possiamo prendere questo come Paolo incarcerato per Cristo Gesù, e certamente lui era e si trovava in carcere per la fede. Ma dall'altro lato possiamo anche vedere questo come Paolo il prigioniero, lo schiavo di Cristo Gesù. Paolo era prigioniero di Cristo, sì, perché era in carcere fisicamente, ma soprattutto perché Cristo lo aveva riscattato dalle tenebre, lo aveva riscattato dal peccato, lo aveva fatto diventare un suo schiavo, un suo servitore. E in questo senso lui si identifica come il prigioniero di Cristo, lo schiavo di Cristo. Lui diceva, lui sapeva, io non appartengo a me stesso, la mia vita non è la mia vita è la vita di Cristo, perché Cristo mi ha comprato a carissimo prezzo, io sono suo. E se tu sei in Cristo, questo è vero anche per te. Tu non appartieni più a te stesso, tu non appartieni a te stesso, tu appartieni a Cristo. Ma la schiavitù di Cristo, essere prigioniero di Cristo, non è una cosa terribile e orribile, anzi, tutt'altro. Essere schiavo del peccato è un duro giogo, essere schiavo di Cristo è un giogo dolce. Poi notate come Paolo chiama o descrive Filemone. Lui dice che è amato e compagno d'opera. Dice anche che aveva una chiesa in casa sua. E da questo capiamo un po' il cuore di Filemone. Chi era questo uomo? E questo uomo era un uomo attivo per il Signore, un uomo di Dio. Il fatto che Paolo lo chiama un compagno d'opera significa che Filemone era attivo nel ministero, era attivo per il regno di Dio. Il fatto che aveva una chiesa in casa sua dimostra proprio questo. Allora, domanda, gli altri come possono descrivere te? Cosa vedono di te? Forse vedono che sei una brava persona, persona onesta, gran lavoratore che si impegna, responsabile, ma vedono Cristo in te? Vedono un cuore, un desiderio, uno zelo per il regno di Dio? Ti vedono come un compagno d'opera nel ministero? Tu puoi avere una vita piena di tante cose, cose buone, non cose peccaminose, e allo stesso tempo non avere tanto di Cristo nella tua vita. Cosa vedono gli altri in te? Com'è la tua vita? C'è una passione per il regno di Dio? E grazie a Dio in Filemone c'era questa passione e si vedeva. Poi l'ultima cosa che voglio notare in questi primi versetti è che anche qua troviamo la preghiera che Paolo fa nelle sue epistole. E lui prega per i destinatari che possano avere grazia e pace da Dio. E troviamo sempre questa preghiera in epistole diverse, che si rivolgono a persone diverse, a bisogni diversi, situazioni diverse. Perché grazia e pace sono bisogni standard, che sono sempre bisogni che abbiamo. E anche la grazia e la pace in Dio sono sempre disponibili. Allora tu, nelle tue situazioni, nelle tue problemi, nelle tue cose quotidiane che tu affronti, se tu hai bisogno di grazia e di pace, tu puoi trovare grazia, vera pace in Dio, nell'unica fonte di grazia e di pace. Non importa qual è la tua condizione, qual è la tua situazione, tu puoi correre a Dio e ricevere grazia e pace. E grazie a Dio per questo dono immenso e gigantesco. Allora abbiamo detto che Filemone era un uomo di Dio, che era conosciuto per la sua fatica per il regno di Dio. Nei prossimi versetti capiamo un po' di più di lui. Allora leggo dal versetto 4. Io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, sentendo parlare del tuo amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Filemone era conosciuto per il suo amore e per la sua fede, verso Cristo e verso tutti gli altri. Ed è evidente che il suo amore non era un amore sentimentale, era un vero amore, un amore che si vede nelle opere. Infatti un sentimento in sé non è visibile, quello che si vede, quello di cui possiamo sentire e parlare, sono le opere che sono la manifestazione di quel sentimento, sono il risultato di quel sentimento. E la stessa cosa vale anche per la fede di Filemone. L'amore di Filemone si vedeva nelle opere che faceva, la fede di Filemone si vedeva in quello che faceva, nella sua vita. La vera fede che gli altri notano si vede in come prendi le decisioni giorno per giorno, si vede in come ti comporti, si vede quando scegli di prendere decisioni drastiche, si vede quando tu vai controcorrente perché vedi che quella è la cosa giusta davanti a Dio, quando fai il contrario di quello che fanno tutti, perché riconosci che quella è la cosa giusta davanti a Dio, quando tu prendi la strada stretta e difficile, piuttosto di quella larga, quando viviamo così, quando veramente viviamo per fede, con una fede vivente giorno per giorno, fidandoci di Dio in ogni campo della vita, gli altri noteranno questa fede, si vedrà, perché è così diverso da come il mondo vive. Questa è la vera fede. Poi notate anche nel versetto 5 dice: sentendo parlare del tuo amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Cioè, il cammino di Filemone non era solo un cammino tra lui e Dio. Lui non credeva di poter essere vicino a Dio e ignorare tutti gli altri. Piuttosto aveva un cuore per tutti gli altri, si dava da fare per il bene degli altri. Viveva per gli altri. E anche qua, che esempio per noi. Che esempio. Filemone aveva un amore così, una fede così, e per questo Paolo ringraziava Dio per il buon frutto che c'era nella vita di Filemone e che si vedeva. E nel versetto 6 Paolo scrive quello che pregava per Filemone. Leggo il versetto 6, dice: affinché la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi verso Cristo Gesù. Paolo prega che la fede di Filemone fosse efficace, cioè che portasse frutto. Sia efficace implica che non era efficace ancora. E dicendo questo, Paolo sta preparando Filemone, sta preparando il suo cuore a ricevere la richiesta che gli avrebbe fatto appena più avanti. In altre parole sta dicendo: prego che la tua fede porti frutto, Filemone, nella richiesta che ti sto per presentare. Allora, ecco un'occasione in cui puoi portare frutto. Il portare frutto di cui Paolo sta parlando qui è il frutto di quando gli altri vedono in te la tua fede e di quando gli altri vedono in te che la tua fede è vivente e che porta frutto, e quando gli altri sono stimolati per questo ad avere fede e a guardare a Dio, a cercare Cristo. Quindi questa preghiera di Paolo è una preghiera fatta in modo subdolo per stimolare Filemone a comportarsi o ad agire avendo fede e agire nel bene in quello che lui gli stava per presentare tra poco. Leggo il versetto 7. Anche qui Paolo sta preparando il cuore di Filemone. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. Filemone era molto usato da Dio per incoraggiare i fratelli, e questo dava gioia a Paolo e a Timoteo che stavano scrivendo. E qui, fratelli, dovrebbe darci grande gioia quando vediamo che Dio usa nostri fratelli e sorelle per l'opera del suo regno, quando vediamo che un fratello o una sorella è usato o è stato usato per il regno di Dio, per portare gloria a Dio. Dovrebbe darci grande gioia, non dovremmo avere invidia, dovremmo avere grande gioia. essere gioiosi, da un lato perché un fratello è potuto essere usato da Dio, dall'altro perché il nome di Dio è glorificato ancora di più. Adesso Paolo arriva a parlare della situazione con Onesimo, che era lo scopo principale di questa lettera, e incoraggia, sprona vivamente Filemone ad accogliere di nuovo Onesimo, ma ad accoglierlo non come il suo schiavo che adesso è ritornato, ma ad accoglierlo come un caro fratello in Cristo, perché Dio lo aveva salvato e adesso Onesimo era un fratello in Cristo di Filemone. Allora notate con quale cuore Paolo sta scrivendo a Filemone. Leggo dal versetto 8. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore, così come io sono, Paolo, vecchio ed ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Paolo scrive con un cuore pieno di amore per Filemone. Certamente Paolo, in quanto apostolo, aveva autorità su Filemone, ma notate come si presenta in questa lettera. Poteva presentarsi come apostolo, comandando a Filemone cosa doveva fare. Filemone, questa è la verità da Dio, così devi comportarti, fai così. Ma non fa così. Piuttosto, lui si presenta come Paolo, vecchio e prigioniero di Cristo, per fare appello al suo cuore. Questo è perché avere autorità non significa comandare su chi ti è sottoposto. E qui c'è un'applicazione per noi. In certe situazioni possiamo avere un ruolo di autorità, che è da Dio e è dato da Dio. Ma come usiamo l'autorità? Questa è la domanda. Come usiamo l'autorità? Tu che sei un marito, come parli con tua moglie? Come ti rapporti con tua moglie? Tu comandi qual è la cosa giusta da fare? O tu le vieni accanto, aiutandola a vedere qual è il principio dietro, aiutandola a capire e a vedere anche lei? Tu che sei un genitore, una mamma, un papà, come parli con i tuoi figli? Tu comandi, questa è la cosa giusta da fare, fai così perché così è giusto. O piuttosto tu vieni accanto e parli con amore, aiutando a vedere i principi anche lì, aiutando a vedere perché fare il bene è la cosa migliore. E poi tu dai solo comandamenti, dai solo ordini, impedendo a loro di fare quello che fanno, di fare il bene di loro volontà, volontariamente, perché viene dal loro cuore. I tuoi ordini soffocano la loro volontà di fare il bene. L'autorità che abbiamo viene da Dio ed è da usare come Dio ci comanda. Ci sono alcune volte in cui è necessario essere forti ed essere diretti e ci sono tantissime altre volte in cui invece è eccellente parlare con amore e venire accanto. E le due cose non escludono l'una dall'altra. Essere forti e diretti non esclude di agire con amore. Le due cose vanno insieme. Questo è un principio importantissimo per chi ha autorità, perché avere autorità non vuol dire comandare. Piuttosto vuol dire avere amore, vuol dire venire accanto, vuol dire aiutare a vedere secondo verità. E un altro aspetto molto importante è anche di incoraggiare il bene nell'altra persona. Cioè, piuttosto di comandare, la cosa buona e utile da Dio è di spronare l'altra persona a fare il bene, a vedere cos'è la cosa giusta da fare, qual è il bene e poi a fare il bene. E questo è quello che Paolo sta facendo con Filemone. Non sta comandando Filemone, devi fare così. Sta spronando con forza, mettendo grande pressione, ma sta spronando Filemone a vedere, sì, questa è la cosa giusta da fare. Allora Filemone, fai la cosa giusta. Allora ricordate che Onesimo era un servo di Filemone che era scappato rubando dei soldi. Poi Paolo l'ha incontrato, Dio ha salvato Onesimo, adesso sta rimandando, Onesimo è ritornato da Filemone. Allora, come doveva accogliere Filemone questo servo, questo schiavo che era scappato? Nel versetto 10 troviamo una spiegazione. Allora, prima di leggere un commento utile, la parola Onesimo, il nome Onesimo, significa utile. E quando nel versetto 11 Paolo parla di inutile e utile, sta usando un'altra parola in greco, ma ha lo stesso significato, ha lo stesso senso del nome Onesimo. Sempre utile. Seguite mentre leggo da 10. Ti prego per il mio figlio Onesimo, che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo ti è stato inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te l'ho rimandato, or tu accoglilo, poiché è come il mio stesso cuore. Nella provvidenza di Dio, Onesimo scappando ha trovato Paolo. Dio ha fatto un'opera incredibile, meravigliosa, salvando Onesimo. E questo è il senso quando Paolo dice Onesimo che ho generato nelle mie catene, nel senso che lui aveva evangelizzato Onesimo e Dio lo ha salvato. E adesso, come è giusto, Paolo sta rimandando Onesimo e vuole che Filemone lo accolga di nuovo, che lo perdoni di vero cuore per il suo peccato. Notate che Onesimo è veramente ravveduto. Da cosa capiamo questo? Vediamo che quando è stato salvato, Onesimo è diventato un servitore per il regno di Dio, un servo utile per Paolo nel suo ministero. Poi anche il fatto stesso di tornare da Filemone era un passo gigantesco. Questo dimostra vero ravvedimento. E sappiamo che lui è tornato da Filemone perché abbiamo questa lettera, altrimenti sarebbe andata persa. Anche questo dimostra come Dio ha trasformato il cuore di Onesimo. Per Filemone accogliere questo che è diventato un suo fratello, significava veramente perdonarlo di cuore. Voleva dire che Filemone doveva cancellare il debito che Onesimo aveva con lui. Aveva rubato dei soldi, aveva un debito con lui. Ma visto che probabilmente per Onesimo era impossibile ripagare quel debito, probabilmente aveva già speso i soldi che aveva rubato. Filemone doveva perdonare e cancellare quel debito. E questo è importante, questo è quello che ogni vero credente deve fare. Non solo perdonare quando l'altra persona che pecca contro di te viene confessando il suo peccato e ripagandoti del danno che ti ha fatto, ma anche quando solo pecca contro di te. Nel tuo cuore devi perdonare completamente, cancellare quel debito che ha con te. Quando facciamo fatica a perdonare, è perché noi stessi non ci rendiamo conto di quanto grande è il debito che noi avevamo con Dio e che Dio ha cancellato dal nostro conto. Il cuore di Onesimo era veramente cambiato, profondamente cambiato, tanto che Paolo stesso avrebbe voluto averlo come collaboratore nel suo ministero. E Paolo comunica questo a Filemone, lasciando anche in questo che fosse Filemone a decidere cosa fare e decidere di fare la cosa giusta. Ma anche se desiderava averlo come suo collaboratore, Paolo, sapendo che la cosa giusta era di rimandarlo a Filemone, fa la cosa giusta. Infatti leggo dal versetto 13. Avrei voluto trattenerlo presso di me, perché mi servisse al tuo posto nelle catene che porto a motivo dell'Evangelo, ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Qui c'è una piccola applicazione anche per noi. Nella vita cristiana è importantissimo che facciamo sempre la cosa giusta, non la cosa più comoda per noi. Tante volte possiamo avere la tentazione di fare cosiddetti piccoli compromessi per ottenere qualche vantaggio per noi. Ma la verità è che fare la cosa giusta, che a volte è la cosa più dura, la scelta più difficile da prendere, è l'unica via che veramente ci porta ad essere benedetti. Non crediamo ai nostri ragionamenti, fratelli. Non crediamo a quello che il nostro cuore ci dice di fare, quella che è la cosa più facile, la soluzione migliore. Fidiamoci di Dio, dei Suoi principi, e allora saremmo veramente benedetti, veramente benedetti. Quindi Paolo fa la cosa giusta. Lui sa, la cosa giusta è rimandare Onesimo dal suo padrone, da Filemone, e lo rimanda. Però nel versetto 14 notate che in modo un po' subdolo lui spinge Filemone a rimandare Onesimo da Paolo perché potesse essere un servitore nel ministero. Infatti dice, non ho voluto far nulla senza il tuo parere affinché il bene che farai non venga da costrizione ma da spontanea volontà. E qui sta mettendo proprio pressione dicendo lui mi è utile. Non ti costringo, ma lui mi è utile, tieni questo in mente. E questo è proprio quello che leggiamo in Ebrei 10, 24, quando parla di incitarci all'amore e alle buone opere, quando dice e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Questa è una delle lezioni più importanti di questa epistola. Questa è una parte importantissima, fondamentale della vita cristiana, che ci incitiamo gli uni gli altri all'amore e alle buone opere. Abbiamo bisogno di stimolarci in questo. Per conto nostro, ognuno di noi ha la tendenza a mancare nell'amore e nelle buone opere in qualche campo della vita. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per venirci accanto, per aiutarci e stimolarci. Allora il fatto che ognuno di noi ha bisogno implica anche che ognuno di noi ha la responsabilità di incitare gli altri e incitarci a vicenda. Quindi nel versetto 14 abbiamo visto Paolo butta lì il pensiero a Filemone. Onesimo mi è utile, se tu vedi che è una cosa buona rimandalo da me perché mi è utile. Ma poi capiamo dal versetto 15 che lui era ben contento con qualsiasi cosa che Filemone avesse deciso, anche se avesse deciso di non rimandare Onesimo. Infatti dice, infatti forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Forse Dio ha gestito ogni cosa in modo che dopo questo avvenimento Onesimo fosse riconciliato con Filemone e rimanesse al suo servizio, non più come schiavo, come era prima, ma adesso come caro fratello amato in Cristo, come collaboratore per il regno di Dio. Quindi Paolo incoraggia, mette pressione, spinge, sprona Filemone affinché accolga Onesimo di nuovo. E adesso spiega altri aspetti di come doveva accogliere Onesimo. E leggo dal versetto 15. Infatti, forse per questo motivo, egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, tanto che nella carne che nel Signore. Se dunque mi ritieni come socio, accoglilo come me stesso. Paolo spiega come doveva accogliere Onesimo. Il modo giusto di accoglierlo era non più come schiavo, ma come caro fratello. Notate che dice caro fratello, tanto nella carne che nel Signore. Cioè, caro fratello come persona e caro fratello come fratello in Cristo. Poi nel versetto 17 Paolo addirittura dice a Filemone di accogliere Onesimo come se fosse Paolo stesso. E questo è molto forte. Certamente se Filemone avesse dovuto ricevere Paolo, avrebbe ricevuto Paolo con grande onore, riconoscendo chi era Paolo. E Paolo sta dicendo, accogli Onesimo con lo stesso onore. Accogli Onesimo con grande onore, come riceveresti me, come accoglieresti me. Fratelli, questo è veramente perdonare. Non solo un po' mandare giù, seppellire la situazione e un po' non pensarci. Questo è non tenere rancore. Questo è veramente cancellare il debito e accogliere di nuovo la persona che ti ha fatto del male come una cara persona nella tua vita, così dobbiamo perdonare noi. E un altro aspetto fondamentale di perdonare è di rimettere i debiti degli altri. Questo è fondamentale. Se tu non perdoni così, se tu non veramente cancelli il debito, tu non stai perdonando. Non è veramente perdonare. La Bibbia spesso parla del peccato come di un debito che noi abbiamo con Dio. Ogni volta che pecchiamo abbiamo un debito con Dio. E quando il nostro peccato coinvolge anche altre persone, abbiamo un debito con le altre persone. Veramente perdonare significa cancellare quel debito, significa toglierlo. Se uno ha un debito di denaro, ma questo debito gli viene condonato, gli viene cancellato, quel debito non esiste più. Non deve continuare a cercare di pagare, a cercare di ripagarlo, di sistemare. Non c'è più. Non esiste più. E allo stesso modo, perdonare veramente di cuore significa cancellare completamente quel debito. Non tiri su la situazione di nuovo. Non rimugini quello che quella persona ha fatto contro di te. È completamente pagato, è andato. Questo è quello che Dio fa con noi. Ogni volta che noi confessiamo il nostro peccato e ci aggrappiamo a Cristo per il perdono, Dio cancella quei peccati. Non è che tra un anno li ritira su e ancora siamo colpevoli. Dio non fa questo con noi. Quanto di più noi non dobbiamo fare questo gli uni con gli altri. In questo caso Onesimo era in debito con Filemone perché gli aveva rubato dei soldi. Ma notate come Paolo suggerisce di gestire questa cosa, di come risolvere questa situazione. Leggo il versetto 18. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso, per non dirti che mi sei debitore perfino di te stesso. Da come Paolo scrive implica che Onesimo aveva un debito con Filemone. E Paolo stesso era pronto a ripagare il debito di Onesimo. Era pronto a dire a Filemone, se lui ti deve qualcosa pago io. E questo normalmente, se uno ha rubato, è giusto che restituisca quello che ha rubato. Questo è giusto davanti a Dio. Ma probabilmente Onesimo non aveva quei soldi. Aveva già speso quello che aveva rubato. Era uno schiavo, non era un riccone. Non aveva tanto denaro. Probabilmente aveva già speso, non aveva nulla da restituire a Filemone. L'unica cosa che aveva da restituire a Filemone era di tornare a lavorare per lui come schiavo e probabilmente neanche questo avrebbe mai ripagato Filemone del suo debito, del debito che aveva. Paolo sta dicendo, Filemone, Onesimo ha un debito con te, ma addebitalo a me, pago io per lui. Ma poi alla fine del versetto 19 dice, pagherò io stesso, per non dirti che mi sei debitore perfino di te stesso. Probabilmente Paolo aveva evangelizzato Filemone e tramite questo lui era stato salvato. E in questo senso Filemone gli era debitore della sua vita. Se non fosse stato per Paolo, probabilmente non avrebbe sentito dell'Evangelo. E Paolo usa questo per ricordare a Filemone quanto Dio aveva fatto per lui nella sua vita, tramite Paolo, quanto Filemone aveva ricevuto da Dio. Allora, prima di pretendere di essere rimborsato da Onesimo, Filemone doveva pensare a quanto lui aveva di debito con Dio e quanto Dio aveva cancellato il suo debito. E di conseguenza, alla luce di questo, l'unica soluzione possibile era di completamente cancellare il debito di Onesimo. E fratelli, lo stesso vale anche per noi. Quando altri peccano contro di te, pensa quanto Dio ha perdonato a te. Pensa a quanto Dio ha fatto per te, a quanto enorme era il tuo debito con Dio. Come puoi non perdonare, non cancellare il debito di chi pecca contro di te? Certamente quando è possibile è giusto rimediare al peccato. In Efesini 4:28 leggiamo, dice: chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Il senso qui è che quando uno ha peccato e può rimediare a quel peccato, è buono che rimedi, non per comprare il perdono, ma perché questo aiuta lui a vedere di più la gravità del suo peccato, e questo è un frutto di vero ravvedimento. Ci sono certe situazioni, la minoranza, in cui per il bene di chi ha peccato contro di te, attenzione, non per te stesso, ma per il bene dell'altra persona, vuoi che ti ripaghi. Perché nel ripagarti gli rimette davanti il suo peccato, e questo lo aiuta a vedere quanto grave era il suo peccato e lo spinge a non volerci cadere più. Questo aiuta a vedere la profondità del peccato e aiuta a vedere anche la profondità del perdono e la bellezza del perdono in Cristo. Però in ogni caso, anche quando qualcuno deve restituirci qualcosa, dobbiamo sempre averlo già perdonato di cuore. Infatti in Matteo 6:12, nel Padre nostro, conosciamo bene, Gesù ci insegna a pregare dicendo: e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Se tu pecchi, vuoi che Dio ti perdoni e vuoi che Dio cancelli il tuo peccato. Anche tu devi perdonare, cancellare il peccato degli altri contro di te. Ho detto prima che in questa epistola vediamo che Paolo incita Filemone all'amore e alle buone opere. E adesso nel versetto 20 lo ritroviamo di nuovo, lo rifà di nuovo. Esorta Filemone con forza, facendo pressione, perché lui facesse la cosa giusta. Leggo i versetti 20 e 21 e notate quanta pressione sta mettendo su Filemone. Sì, fratello, possa io avere questo favore nel Signore. Ricrea il mio cuore nel Signore. Ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Nel versetto 7, prima, Paolo aveva detto che per mezzo di Filemone i cuori dei santi erano stati ricreati. Allora adesso fa leva su quel discorso e sprona Filemone a ricreare il suo cuore. E come? Accogliendo e perdonando Onesimo. Poi nel versetto 21 dice: ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Anche qua mette grande pressione su Filemone, perché facesse la cosa giusta. Fratelli e sorelle, mettere pressione in questo modo può essere grandemente usato da Dio. Può essere uno strumento nelle mani di Dio per spingere un fratello o una sorella a veramente fare il bene, a veramente adoperarsi nelle buone opere, a veramente crescere nell'amore. Ma c'è un pericolo, perché possiamo cadere nell'usare questa tecnica per ottenere i nostri vantaggi. Quando tu metti pressione sugli altri perché così fanno quello che vuoi tu, perché questo porta vantaggi a te, questo è malvagio. Non facciamo così, fratelli. Non facciamo così. Mettiamo pressione verso l'amore e le buone opere, ma mai per i nostri vantaggi. Poi notate anche un'altra cosa, che è vero che Paolo mette pressione, ma non lo fa snervando o assillando Filemone. Piuttosto parla al cuore di Filemone, c'è una bella differenza. Seguiamo l'esempio di Paolo. Incitiamoci all'amore e alle buone opere, ma non snervandoci a vicenda, non assillandoci, ma raggiungendo il cuore, parlando al cuore. Poi Paolo chiude questa epistola con una richiesta e con alcuni saluti. Leggo dal versetto 22. Nel medesimo tempo, preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Paolo contava di poter tornare da loro. Notate il versetto 22 quando dice: «Nel medesimo tempo preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato». La prima volta in cui Paolo era in carcere a Roma, che è la volta di cui leggiamo in Atti, sappiamo che ha durato 2 anni. Dopo quei 2 anni è stato liberato. E quindi possiamo presumere che, dovuto a tutte le preghiere, Paolo sapeva che sarebbe stato liberato. Questo è molto diverso da quello che invece Paolo scrive in Secondo Timoteo, quando sapeva che sarebbe stato messo a morte e che non sarebbe stato liberato. Paolo sapeva che Dio stava rispondendo alle loro preghiere e per questo sperava di poter essere liberato e di poter tornare a rivederli. Qui c'è un'altra buona lezione per noi, un'ultima buona lezione. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. Dio può fare l'impossibile. Dio può fare quello che non sogneremo mai che sia possibile che succeda. Dio può fare quello che non abbiamo un briciolo di speranza che possa succedere o che possa cambiare. Non preghiamo basandoci sulla logica umana, e quanto è facile fare questo. Quanto è facile fare i nostri ragionamenti di cosa è possibile, cosa non è possibile, non è possibile, non prego, a posto. No. Preghiamo per l'impossibile, perché Dio si glorifica anche facendo l'impossibile. Preghiamo con fede, preghiamo con la logica di Dio. Prego che questo libro abbia parlato ai vostri cuori. Questa è un'epistola molto breve, ma un'epistola anche molto ricca, piena di esempi, piena di buoni esempi di come fare, di come vivere la vita cristiana in modo molto pratico. Abbiamo visto della reputazione che aveva Filemone, tanto che si poteva sentire parlare del suo cuore, della sua fede. Lui amava veramente Dio, amava veramente il suo prossimo. E allora cosa vedono gli altri di te? Vedono questo cuore in te. Abbiamo visto l'importanza fondamentale, perdonare di vero cuore, veramente cancellare il debito di chi pecca contro di te. Allora lo stai facendo? Ti ricordi di quanto Dio, con immensa grazia, immensa misericordia, ha cancellato a te un debito che non avresti mai potuto sognare di ripagare? E Dio ti ha perdonato e l'ha cancellato completamente. O quanto di più devi fare lo stesso con gli altri che peccano contro di te? Viviamo così, fratelli. E se viviamo così avremo frutto di vera salvezza nella nostra vita. Perché dimostra che abbiamo capito la grandezza del nostro peccato davanti a Dio. E poi abbiamo visto anche l'importanza di incitarci gli uni gli altri all'amore e alle buone opere. Ognuno di noi ha bisogno di essere stimolato, in campi diversi, ma ognuno ha bisogno. E possiamo essere usati grandemente da Dio in questo. Ma questo è possibile solo a una condizione: se siamo umili da accettare di essere stimolati all'amore e alle buone opere. Se siamo umili abbastanza da accettare che gli altri ci calpestino i piedi, per modo di dire. E dall'altro lato, dobbiamo fidarci di Dio, noi, e avere coraggio quando incitare qualcun altro, cioè nell'incitare qualcun altro c'è il pericolo che non sia apprezzato. E quando c'è il pericolo che si rivoltino contro di noi. Però come Paolo faceva la cosa giusta rimandando Filemone e fidandosi di Dio, allo stesso modo noi facciamo la cosa giusta vivendo nel fare il bene, vivendo nel piano che Dio ci ha dato, vivendo in base a come Lui ci insegna, e avremo una vita veramente benedetta, benedetta da Dio, benedetta da Dio. Preghiamo. Oh Padre Santo, quanto sei buono, Padre, quanto sei pieno di grazia e di misericordia verso di noi. Non è la prima volta, Padre, che sentiamo di queste verità, ma Tu ancora, per grazia, ci ripeti cose che già conosciamo, Padre, perché ne abbiamo bisogno. Padre, grazie per l'esempio di Paolo, questo uomo che Tu hai usato grandemente, Padre, come modello di come vivere la vita cristiana, come modello di veramente amare Te e amare gli altri, e come modello di incitare all'amore e alle buone opere. Padre, aiutaci a crescere in questo. Aiutaci a veramente perdonare di cuore e cancellare il debito di chi pecca contro di noi. Aiutaci in questo a vedere più di quanto noi avevamo un debito gigantesco con Te. E per la Tua grazia Tu l'hai cancellato completamente, Padre, in Gesù Cristo. Padre, dacci saggezza per stimolarci gli uni gli altri all'amore e alle buone opere. Abbiamo bisogno di saggezza e abbiamo bisogno di un cuore umile per ricevere lo stimolo e l'incitamento. Padre, in tutto questo Ti facciamo queste richieste, Padre, che sembrano, che sono richieste grandi, Padre. Cambiare il nostro cuore non è una piccola cosa, ma grazie che Tu sei il Dio dell'impossibile. Grazie, Padre, che Tu operi nei cuori, cambi i cuori e trasformi, Padre, cuori che non amano in cuori che amano, cuori che non perdonano in cuori che perdonano. Grazie per la Tua potenza che opera in noi. Grazie, Padre, che ancora una volta ci hai parlato dalla Tua parola. O Ti prego che quello che abbiamo sentito porti frutto nella nostra vita, in questa settimana, ma in tutta la vita. Questo Ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.